ha ricordato che la rivolta è stata provocata per la morte di un giovane disoccupato che si era arrampicato con altri per protesta su un traliccio dell'elettricità, perché queste persone erano state escluse da una lista di disoccupati che potevano ambire ad un posto in un ufficio pubblico. La denuncia era chiaramente di corruzione, di non trasparenza da parte dell'amministrazione pubblica, e questa è una piaga che insieme alla disoccupazione attanaglia il paese da tempo, e non sembra che il governo sia sufficientemente sensibile per porre fine a questa pratica.
Questa situazione può favorire davvero l'azione dei gruppi terroristici, oppure è una sorta di alibi da parte del governo?
Beh, va innanzitutto riconosciuta che la zona è già da anni un serbatoio formidabile di terroristi. Ricordiamo che gli oltre 7.000 foreign fighters che sono sparsi tra la Siria e l'Iraq provengono proprio dalle regioni centrali, quindi il terrorismo lì c'era già, in quanto meno le persone erano già state in qualche modo catturate dalle sirene del terrorismo. Il governo naturalmente ha ragione a temere che sulla situazione soffi poi il vento dell'ISIS, che certamente cercherà di in questo modo di recuperare, reclutare altre persone per installarsi nel paese. Va detto che fino adesso, al contrario della Libia, la Tunisia non ha cellule dell'ISIS organizzativamente installate nel paese, anche se ha potuto colpire, come è successo un anno fa, con l'attentato al Museo del Bardo a Tunisi, come poi è continuato durante tutto l'anno.
C'è tensione anche in Egitto, che si appresta a ricordare il quinto anniversario della rivoluzione contro Mubarak. Qual è il clima nel paese?
Al-Sisi, malgrado tutte le misure adottate da quando ha preso il potere, non è riuscito a sconfiggere il terrorismo. Basti dire quello che accade nel Sinai, una regione completamente uscita dal controllo del governo, e il fatto che poi gli attentati si ripetono al Cairo e anche in altre località, e poi per il fatto che per tentare di porre fine al terrorismo Al-Sisi ha impiegato le misure forti, e tra questo anche l'eliminazione, diciamo, di quell'atmosfera di libertà che si era creata con la caduta di Mubarak. Contrariamente alla Tunisia, l'Egitto non ha trovato una transizione virtuosa. È stato necessario il ricorso ad un militare, appunto al generale Al-Sisi, che ha preso in mano la situazione, e nel paese quindi si respira un'aria piuttosto pesante, anche perché tutti gli oppositori sono stati o si tenta di metterli a tacere. Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani contestano il governo di usare misure forti e assolutamente liberticide per mettere a tacere qualsiasi dissenso, anche non violento, semplicemente con una protesta sui blog o con i social network.
Il giorno dell'anniversario infatti non si potrà manifestare.
È probabile che i gruppi tenteranno di ritornare come 5 anni fa nella piazza del Tahrir, ma credo che l'esercito verrà schierato per impedire la protesta o che la protesta si allarghi il più possibile.
Come sta agendo il governo egiziano sul versante economico?
Naturalmente l'Egitto, come già tutti i paesi della rivolta araba, soffriva di una crisi economica dalla quale non è interamente uscita. Anche in Egitto c'è una forte disoccupazione. Il turismo, che come in Tunisia era una delle fonti più importanti della ricchezza del paese, il turismo è in crisi dopo gli attentati terroristici degli ultimi mesi. C'è stata il raddoppio del canale di Suez, che dovrebbe portare delle risorse supplementari, ma questo certo non basta in un paese così vasto, cioè così popoloso, a ripianare, diciamo, le disuguaglianze, le esclusioni sociali, che sono la molla principale della ripresa delle rivolte, delle proteste in alcuni paesi arabi.